Salve amici, benvenuti, bentornati a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana per tutto il mondo, per tutti voi, per tutti voi. Ecco, ci siamo, chi vi parla Marcelo Ayala insieme a Diego Girau dalla cabina di regia per offrirvi questa programmazione giornaliera qui di RAI Argentina al Mondo. Sempre lo staff della RAI con Fernando Farias nella confezione del radio giornale, Pedro Arauz e Julian Cortez, social network, pagina del sito internet, Silvana Avellaneda nella produzione di questa puntata. E certamente il momento dei titoli qui, già. Presidente Fernández si congratula con la vittoria di Petro in Colombia. L'Argentina vuole essere parte dei BRICS. Il governo annuncia un nuovo regime fiscale progressivo per l'esportazione di rame. Si studiano nuove misure per frenare la fuga dei capitali. Missione ufficiale in Argentina del segretario di Stato tedesco Franziska Brandner. L'azienda italo-argentina Techint ha vinto l'appalto per la costruzione di condotti del nuovo gasdotto di Vaca Muerta. Molto bene amici, queste sono le notizie. Il presidente dell'Argentina Alberto Fernández si è congratulato con Gustavo Petro per la vittoria alle elezioni presidenziali in Colombia. Mi riempie di allegria il trionfo ottenuto da Petro e Francia Márquez, con cui finisce il processo elettorale in Colombia, ha scritto Fernández in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il suo trionfo rafforza la democrazia e assicura il cammino verso un'America Latina integrata in un momento che chiede la massima solidarietà tra popoli fratelli, ha aggiunto. Con il 99,81% delle schede scrutinate, Petro ha ottenuto il 50,48% dei consensi, cioè 11.274.343 voti. Al candidato indipendente Rodolfo Hernández della destra va il 47,26% delle preferenze, 10.554.561 voti, pur se il dato conteggio preliminare dovrà essere confermato dallo scrutinio. Il sistema del conteggio rapido è considerato altamente significativo. Petro, 63enne ex sindaco di Bogotà, diventa il primo presidente di sinistra nella storia del paese. L'Argentina vuole essere parte dei BRICS. Si appresta l'Argentina a partecipare questa settimana al vertice annuale dei paesi del gruppo BRICS con un'agenda che mira a ufficializzare la volontà di entrare a far parte del gruppo di cui fanno parte giustamente Brasile, Cina, Russia, India e Sudafrica. Il nostro paese, che partecipa come invitato al vertice che si terrà il 23 giugno in modalità virtuale, potrebbe approfittare in questo senso dell'apertura ufficiale della Cina, che ha manifestato la volontà di avviare un processo di espansione del blocco. La Cina propone di avviare il processo di espansione dei BRICS, esplorare i criteri e le procedure per l'espansione e formare gradualmente un consenso, ha detto il ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi, nel corso della ministeriale tenutasi a maggio in vista del summit vero e proprio. L'Argentina ha la volontà di integrare il blocco dei BRICS, ha affermato da parte sua in quell'occasione l'omologo argentino Santiago Cafiero. Stando a Cafiero, i BRICS riuniscono il 40% della popolazione mondiale. L'Argentina ha la possibilità di partecipare con un'agenda emergente, ha affermato il ministro. Non solo Cafiero ha rivelato che lo stesso presidente Alberto Fernández ha discusso questa possibilità con il suo omologo cinese Xi Jinping in occasione della sua recente visita a Pechino per l'inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali. Il ministro argentino ha rivelato a sua volta di aver discusso personalmente la questione anche con il primo ministro dell'India, Narendra Modi. Secondo Cafiero, uno degli attivi che porterebbe l'ingresso dell'Argentina nei BRICS, oltre alle sue potenzialità produttive, e attenzione a questo punto, è l'incisione nel blocco di un paese di lingua spagnola. Un secondo obiettivo di Buenos Aires nel breve termine, l'ingresso vero e proprio nei BRICS, è un processo che potrebbe infatti prolungarsi per anni, è quello di entrare a far parte della nuova banca di sviluppo, NDB, dei BRICS. Per l'Argentina l'ingresso nella NDB costituirebbe un successo importante data le enormi difficoltà che affronta nell'accesso al credito internazionale il nostro paese. In questo caso non è richiesto essere un membro dei BRICS e di recente hanno aderito alla NDB paesi come Uruguay, Emirati Arabi e Bangladesh. Il ministro dell'economia del Brasile, Paulo Guedes, ha già dato il suo assenso formale all'ingresso di Buenos Aires in occasione dell'incontro avuto con il suo omologo argentino Martín Guzmán a Washington ad aprile durante gli incontri di primavera della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Dalla sua creazione nel 2014, la banca con sede a Pechino ha approvato circa 80 progetti in tutto il mondo per un totale di 30 miliardi di dollari. Nell'ambito della NDB rientrano progetti in settori quali trasporti, acqua e servizi igienico-sanitari, energia pulita, infrastrutture digitali, infrastrutture sociali e sviluppo urbano. Da sottolineare che nel 2020 l'Argentina è entrata a far parte della Asian Infrastructure Investment Bank, una banca di sviluppo creata nel 2015 su iniziativa della Cina. Uno degli obiettivi originali di questa banca è quello di sostenere la costruzione di infrastrutture nell'ambito della Belt and Road Initiative cinese, a cui anche l'Argentina ha aderito formalmente quest'anno quando Fernandez ha visitato Pechino. Ed ecco amici, cominciamo con un po' di musica argentina, la band La Franela con questa sua composizione e certamente interpretazione, Todos los vientos, cioè tutti i venti.
ya pasó una eternidad, por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro.
Molto bene amici, continuiamo con le notizie. Il governo dell'Argentina annuncia nuovo regime fiscale progressivo per l'esportazione di rame. Il governo ha introdotto un nuovo regime per i dazi all'esportazione di rame basato su una aliquota fiscale progressiva. La misura è stata annunciata dal ministro dell'economia Martín Guzmán nel contesto della principale convention del settore minerario in corso a Toronto. Si tratta di una misura che favorisce le dinamiche del settore ed è il risultato di un dialogo costruttivo con il governo e diversi governi provinciali e le imprese, ha sostenuto Guzmán. Il nuovo regime consentirà la sostituzione dell'attuale tasso del 4,5% con un tasso variabile compreso tra lo 0 e l'8%. Il tasso variabile fornirà maggiore stabilità e migliori meccanismi per far fronte alla volatilità caratterizza il mercato internazionale del rame, ha aggiunto Guzmán e si è detto inoltre convinto che consentirà di aumentare gli investimenti nel rame in Argentina. Ricordate amici che potete ascoltarci tramite il sito web www.rae.com.ar, lo streaming in diretta da lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 ore argentina, dalle 12 all'1 UTC, certamente anche sulle onde corte, sulla frequenza 7730 kHz, da giovedì dalle 23.30 alle 0 UTC e sulla frequenza 15.770 kHz i giorni venerdì dalle 11 alle 12 UTC potete ascoltarci. Continuiamo con bellissima, voglio dire, musica argentina. In questo caso La Negra, la più bella, la più strepitosa cantante di tutti i tempi della Repubblica Argentina. Parliamo di Mercedes Sosa con questa bellissima canzone, De Mi.
Mira que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de...
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene, questo è il momento della coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona. Oggi il turno di Radio Capodistria, una coproduzione, anzi una produzione della mittente slovena di Rosanna Buvolla. Si chiama Lo specchio delle parole. Nel centenario dell'uscita dell'Ulisse, un breve viaggio nella relazione tra James Joyce e Nora, moglie, musa, figura sulla quale lo scrittore di Dublino ha plasmato le donne dei suoi romanzi e grazie alla quale i personaggi femminili hanno acquisito spessore e profondità psicologica. In questa produzione intervengono Riccardo Sepach, curatore del Museo Sveviano and Joyce di Trieste, Laura Pelaschiar, professoressa associata di letteratura inglese all'Università degli Studi di Trieste e direttrice della Trieste Joyce School.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Lo specchio delle parole di Rosanna Bubola per Radio Capodistria. Ogni grande artista, uomo o donna che sia, condivide spesso la valigia della vita con un'altra figura, a volte silente, che ne condiziona e influenza il quotidiano, l'opera e le emozioni. In un viaggio lungo il fiume della coscienza, in quel flusso perenne che li ha portati in giro per l'Europa e quindi a dimorare a Trieste, si sono imbarcati James Joyce e Nora Barnacle, musa, moglie, figura sulla quale lo scrittore di Dublino ha plasmato le donne dei suoi romanzi e grazie alla quale i personaggi femminili hanno acquisito spessore e profondità psicologica. La loro unione, la loro complicità e la profondità del loro rapporto è racchiusa in un gesto di Joyce, in quella data da rendere immortale scelta per lo svolgimento dell'Ulisse, il 16 giugno 1904, giorno in cui Nora capì di essere innamorata di lui. Nel centenario dell'uscita dell'Ulisse, 2 febbraio 1922, tratteggiamo la storia di due persone, James e Nora, non due riflessi, ma due immagini nello stesso specchio di parole e vita, e lo facciamo assieme a Laura Pelaschiar, professore associato di letteratura inglese all'Università degli Studi di Trieste e direttore della Trieste Joyce School, e a Riccardo Cepach, curatore del Museo Joyce di Trieste. La storia tra Joyce e Nora è la storia di due ventenni in cerca di fortuna, due giovani di estrazione sociale diversa, dalla formazione culturale opposta, due ragazzi agli antipodi che si innamorano e insieme lasciano la propria patria, l'Irlanda, per cercare fortuna a Trieste, toccare Pola, per poi tornare nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, che li adotterà e li vedrà crescere.
James Joyce e Nora Barnacle arrivano a Trieste il 20 ottobre del 1904. In realtà si conoscono da pochissimi mesi, noi sappiamo che si conoscono da giugno, lo sappiamo perché il 16 giugno, che è la data in cui viene inventato l'Ulisse, per testimonianza diretta di Joyce, è la data in cui Nora lo ha reso uomo. E quindi naturalmente sappiamo che si conoscono da molto poco, quindi sono due pazzi fondamentalmente, cioè partono da Dublino senza soldi, sulla base di un'informazione sbagliata che gli avevano dato, in fondo cui doveva esserci un lavoro, insomma un impiego da insegnante inglese alla Ballet School di Zurigo, che non era, e quindi questo è il motivo per cui proseguono e arrivano a Trieste, e hanno pochissime garanzie e, ripeto, insomma, si conoscono anche da poco tempo, però il rapporto evidentemente è per entrambi estremamente solido, tanto è vero che dura per tutta la vita di Joyce, ed è un rapporto veramente strano, interessante.
La coppia James Joyce e Nora Joyce effettivamente appartiene a quella galleria, a quel gruppo di coppie famose, in cui almeno uno è un artista famoso, e che forse tendiamo un poco a mitizzare. Certamente Nora Barnacle, Joyce molto più tardi, è una figura centrale di riferimento per tutta la vita dello scrittore James Joyce, ed è pur vero che in tal senso è stata una colonna portante della sua esistenza, ma è forse anche opportuno e utile soffermarsi sull'elemento un po' meno attraente e attrattivo per quanto riguarda così una inclinazione alla mitizzazione che abbiamo di queste situazioni, perché quando Nora nel 1904 decide o accetta la proposta di James di scappare insieme dall'Irlanda, i due si conoscono soltanto da 3 mesi, Nora accetta e quindi da un lato possiamo anche apprezzare, se vogliamo, l'audacia di una scelta di questo tipo in un'Irlanda fortemente cattolica, fortemente conservatrice, e che mai avrebbe potuto tollerare una scelta di questo tipo. Dall'altro però teniamo presente che Nora, allora ventenne, si consegna ad una situazione che non avrebbe potuto avere alcun tipo di riparazione. Intendo dire che sì, Nora trascorre il resto della sua vita insieme a James, ma non aveva assolutamente alternative.
A Trieste i Joyce vivono una delle stagioni più felici per loro stessa testimonianza. È un periodo di grandi difficoltà economiche, sicuramente sappiamo che Joyce si arrabatte in mille modi per sbarcare il lunario, Nora aiuta tante volte anche andando a casa, per esempio, di Svevo ad aiutare in casa, e quindi naturalmente in qualche maniera subendo un po' la discriminazione, fra virgolette, insomma, della moglie di Svevo. Quindi un periodo difficile, ma anche un periodo molto felice. Questo si vede molte volte nelle lettere. Joyce dice che Trieste in qualche maniera è il luogo che li ha accolti, e dove sono nati, fra l'altro, i due figli, Giorgio e Lucia, e dove hanno trascorso un periodo molto lungo, e sono successe le cose importanti, quelle che poi daranno frutto nel periodo successivo. Cioè, appunto, è stato concepito e iniziato l'Ulisse, sono state pubblicate le prime opere, in qualche maniera Joyce a Trieste diventa James Joyce.
Una vita tutt'altro che semplice, in cui i confini culturali e sociali vengono abbattuti da un gioco di equilibri, in cui le mancanze di uno diventano ispirazione per l'altro.
Nora non è sostanzialmente o quasi interessata al lavoro di Joyce, il loro rapporto passa per altri canali, sicuramente quello intellettuale è minoritario. C'è un rapporto sentimentale e sessuale molto forte, molto vivace, di cui ci sono testimonianze, di cui ci sono tracce, e diciamo c'è un interesse anche intellettuale da parte di Joyce nei confronti di Nora, che diventa un po' un oggetto di studio per Joyce, e in qualche maniera, insomma, è stato detto da molti osservatori che naturalmente alcuni dei personaggi femminili indimenticabili di Joyce, e naturalmente il pensiero corre alla Molly Bloom, protagonista, coprotagonista di Ulisse, sicuramente è ispirato a Nora in parte.
Questa creazione immensa, finzionale, che è Molly Bloom, e a cui effettivamente Joyce si rivolge anche ispirandosi alla figura di Nora Barnacle, soprattutto per quanto riguarda la sensualità, e l'elemento erotico, l'elemento seduttivo. Ma Molly è anche composta di altre influenze e di altre presenze femminili, molte delle quali oserei dire proprio di provenienza triestina. Quindi è un compendio, non c'è soltanto Nora lì dentro. Lo stream of consciousness dell'episodio Penelope di Ulysses, basato sullo stile delle lettere che Nora scriveva a James. Quindi la mancanza di segni di interpunzione, una certa sgrammaticatura. Questo però è un elemento stilistico che caratterizza tutte le lettere che le corrispondenti femminili di Joyce, della famiglia Joyce, intendo dire, quindi le sorelle e la zia, manifestavano. Quindi l'elemento della ignoranza, fondamentalmente, come si usano i segni di interpunzione quando si scrive una lettera, che era caratteristica delle corrispondenti donne di famiglia di Joyce, in quanto non in possesso di un'educazione scolastica sufficientemente solida per far sì che loro sapessero usare i segni di interpunzione. Anche qui, quindi, una sorta di mitizzazione di una situazione di ignoranza scolastica, di carenza di educazione scolastica, che magari anche da parte di certi critici particolarmente inclini a questi atteggiamenti, diventa un mito stilistico che lui sicuramente ha presente quando scrive, ma che non riguarda soltanto Nora, ma che tristemente è invece caratteristico di tutto l'ambiente familiare femminile della travagliatissima famiglia Joyce a Dublino.
Nora non sapeva la grammatica. La condizione delle donne non era quella di oggi. Ed anche se non comprese mai fino in fondo il genio che aveva accanto, sicuramente aiutò la sua creazione, rimanendo al suo fianco per tutta la vita. Quello di Joyce e Nora fu un amore giovanile, folle, che oltrepassò pregiudizi e aspettative e abbatté i confini del tempo per divenire immortale nello specchio delle parole e della vita.
Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界.
Rai Argentina vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けて Argentin.
Rai Argentina al mundo.
La Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in die Welt.
Rai Argentina al mundo.
Ed ecco, più notizie nel nostro programma in lingua italiana della radiodiffusione argentina all'estero. Techint, l'azienda italo-argentina, ha vinto l'appalto per la costruzione di condotti del nuovo gasdotto di Vaca Muerta. Va alla SIAT, società della holding italo-argentina Techint o Techint dei fratelli Rocca, il contratto di fornitura dei condotti che saranno utilizzati per la costruzione del nuovo gasdotto Néstor Kirchner, che dal sito di estrazione di Vaca Muerta porterà il gas verso il centro e il nord dell'Argentina. La società del gruppo Techint dovrà realizzare una fornitura per 582 km di tubature da 36 pollici di diametro e 74 km di tubature da 30 pollici per un costo complessivo di 500 milioni di dollari. con la firma da parte della ENARSA, l'ente nazionale di controllo del settore energetico, l'Argentina potrà dare il via alla costruzione del gasdotto. Nelle previsioni del governo di Alberto Fernández, la nuova opera permetterà di aumentare in modo significativo la capacità di trasporto della produzione proveniente da Vaca Muerta, che rappresenta un'opportunità enorme per il nostro paese, trattandosi del secondo bacino di gas non convenzionale al mondo. Il nuovo gasdotto Néstor Kirchner sarà costruito in due tappe. Con la prima fase dei lavori saranno unite la località di Tratayén nella provincia di Neuquén e Salliqueló nella parte occidentale della provincia di Buenos Aires. La seconda tranche di lavori invece porterà il gas naturale fino a San Jerónimo nel sud della provincia di Santa Fe, permettendo di raggiungere i grandi centri urbani e complessi industriali del centro e il nord dell'Argentina, ma anche di esportare il gas in Brasile e nel nord del Cile. Nei giorni precedenti alla firma del contratto, l'Argentina ha dovuto affrontare un caso politico e giudiziario che è costato la testa al ministro della produzione Matias Culfas, sostituito da Daniel Scioli, politico di lungo corso che così ha lasciato l'incarico di ambasciatore di Brasile. Culfas aveva fatto trapelare alla stampa due suggestioni che hanno causato l'ennesimo momento di difficoltà tra il presidente e l'ala del governo legata alla sua vice, Cristina Fernández. Funzionari legati a quest'ultima venivano accusati da Culfas di aver fissato i criteri dell'appalto per il gasdotto in modo da favorire la Techint. Investita del caso, la magistratura non ha però accertato nessuna ipotesi di irregolarità o reato, sottolineando che l'affidamento dell'appalto all'unica società offerente è in linea con la legge argentina e, del resto, rappresenta una condizione oggettiva del mercato locale.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
20 giugno è il giorno della bandiera in Argentina. In questo giorno festivo, dedicato ad onorare la bandiera nazionale, si commemora il suo creatore, Manuel Belgrano, deceduto il 20 giugno 1820. Belgrano è una delle figure politiche e militari più importanti di tutti i tempi in Argentina ed è un personaggio fondamentale nel processo di emancipazione all'inizio del XIX secolo. Dalla resistenza alle invasioni inglesi del 1806 e 1807, il suo appoggio alla rivoluzione di maggio del 1810 e la guida delle truppe durante la prima fase della guerra dell'indipendenza, oltre alle sue idee d'avanguardia liberali e progressiste su come doveva essere il nuovo paese, il ruolo di Belgrano è ineludibile nella storia dell'Argentina. Ad ogni modo, nel cuore degli argentini e delle argentine, Belgrano sarà sempre principalmente il padre della nostra bandiera celeste e bianca, con il sole Inca in mezzo. Ma perché la bandiera argentina è celeste e bianca? Per capire il processo della sua creazione, dobbiamo ricordare che la prima fase dell'emancipazione argentina e di quasi tutte le colonie spagnole ebbe luogo in un contesto di crisi di legittimità e di vuoto di potere. Nel 1808 il re Ferdinando VII di Spagna, capo di Stato di tutto l'impero spagnolo, fu catturato dalle truppe napoleoniche che invasero la penisola iberica. Il re Fernando VII fu costretto ad abdicare a Napoleone e posse suo fratello Giuseppe Bonaparte sul trono di Spagna. Le zone della Spagna non occupate dai francesi si ribellarono sotto la guida del Consiglio di Reggenza, che si proclamò autorità legittima di Spagna, e delle cosiddette Indie. Però, in America, si aprì un dibattito fra coloro che volevano riconoscere la sovranità del Consiglio e quelli che soltanto avrebbero accettato quella del re assente, quando egli si sarebbe potuto riappropriare del potere. A Buenos Aires, i creoli, discendenti di spagnoli nati nel Nuovo Mondo, nel 1810 decisero di assumere il governo mentre Ferdinando VII fosse assente dal trono. Fu allora che ebbero inizio gli scontri armati con il gruppo che riconosceva l'autorità del Consiglio. Questa fazione, nota con il nome di Realista, pensava che i creoli di maggio avessero fatto atto di sedizione anche se non avevano dichiarato l'indipendenza. Il problema era che entrambi i gruppi si scontravano sul campo di battaglia sventolando gli stessi colori, il rosso e giallo, della corona spagnola. Fu allora quando Belgrano, per distinguersi, decise di identificare le sue truppe con i colori della Casa Reale Borbone di Spagna, a cui apparteneva il re deposto, celeste e bianco. Questi colori, anche noto, sono gli stessi colori di Napoli, che è stato un regno borbonico durante tantissimi anni. Per aggiungere un tocco americano, Belgrano ebbe l'idea di inserire nel centro della bandiera celeste e bianco un sole che simboleggia il dio solare Inti, una delle maggiori deità degli Incas, sovrani del Sud America prima dell'arrivo degli spagnoli. Sebbene nelle sue origini la bandiera simboleggiasse la fedeltà al re prigioniero, nel 1810 e nel 1816 la creazione di Belgrano diventò la bandiera nazionale quando l'Argentina dichiarò la sua indipendenza. La vita celeste e bianca, questi colori diventarono sinonimi. Il sinonimo dell'Argentina è sventolana dalla Quiaca nell'estremo nord del paese fino ad Ushuaia nella punta sud del continente americano e anche fino al polo nord lì sventola la bandiera argentina. Sono pure presenti nelle 13 basi argentine dell'Antartide. L'Argentina reclama che questi colori sventolino nuovamente nelle isole Malvinas. Chiamiamo l'albiceleste la nostra nazionale di qualunque sport e secondo Diego Maradona indossare quella maglia non ha uguali. In Argentina tradizionalmente si presta giuramento di fedeltà alla bandiera nella quarta elementari e vi è una canzone in suo onore che le argentine e gli argentini conosciamo di memoria e la cantiamo quando siamo molti piccoli e molti studenti dell'elementare. La canzone è intitolata Aurora e possiamo ascoltarla ora nella voce del tenore Dario Volonté.
All'età è nel cielo un'aquila guerrera, audace l'aero, a vuelo triunfale. Cielo, a su luna la del color del mar. Purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, de la sola nacida. Me ha dado Dios es la bandera de la patria mía, del sol nacida. La bandera
sole nacida que me ha dado Dios.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo presenta... Aníbal Troilo, il più grande bandoneon di Buenos Aires. Sebbene non è stato un avanguardista come Astor Piazzolla, Aníbal Troilo fu uno dei tre o quattro più famosi musicisti di tango, elenco guidato ovviamente da Carlos Gardel. Appunto, per questo fu nominato il più grande bandoneon di Buenos Aires, strumento da lui eseguito. Troilo era anche un grandissimo compositore e direttore d'orchestra. Aníbal Troilo nacque a Buenos Aires nel 1914, quando il tango diventava popolare. Carlos Gardel era famoso e le orchestre di Julio Di Caro, Osvaldo Fresedo e Juan Carlos Cobian erano celeberrime. Troilo ha avuto il primo incontro con un bandoneon prima del suo decimo compleanno. Il suo entusiasmo era tanto che sua madre gliene comprò uno a rate che continuò sempre a suonarlo. Così lo ricordava Picciucco.
Un dia fuimos a una fiesta.
Troilo ricorda la prima volta che vide un bandoneon, in occasione di un picnic all'ippodromo di Buenos Aires, e disse che non poteva evitare, dopo averlo ascoltato, prenderlo e sostenerlo sopra i miei ginocchi. Poco dopo, racconteranno i parenti, fu trovato giocando con un cuscino, usandolo come se fosse un bandoneon. Nel 1932 è Julio De Caro ad integrarlo in un grande organico e Picciucco ebbe l'occasione di lavorare fianco a fianco con un'altra figura di prima grandezza nella storia del bandoneon, Pedro Laurens. Prima di esordire con una formazione che portasse il suo nome, Troilo accompagna il trio di Lucio De Mare, appare nell'orchestra di Juan Carlos Cobian e quindi in quella di Ciriaco Ortiz, alternando esibizioni in teatro, locali e dalla radio. Poco più che ventenne, dunque, Troilo si trova ad avere avuto esperienza e confronto con i più grandi strumentisti che il bandoneon avesse espresso fino ad allora, nonché con i più importanti direttori di orchestra. Thank you. si arriva quindi a metà del 1937, quando il cabaret Marabù ingaggia Troilo per uno spettacolo pomeridiano ed uno serale. Il 1 luglio di quell'anno il cartello davanti al Marabù proclama «Todo el mundo al Marabù», la boîte de más alto rango donde Pichuco y su orquesta harán bailar buenos tangos. I primissimi anni di attività, l'orchestra di Aníbal Troilo sono fitti di appuntamenti, un po' per il periodo particolarmente felice per il tango, ma soprattutto per la qualità musicale espressa dalla formazione, il che portò immediatamente un notevole successo di pubblico. Troilo scrisse più di 60 opere, tra queste «Pa que bailen los muchachos». Grande bandoneonista e grande compositore, fu preciso nella scelta dei parolieri, che erano grandi poeti. Così lo segnala lo scrittore Orazio Salas.
Aníbal Troilo era una persona che tenía además
Aníbal Troilo, inoltre ad essere un genio musicale, capiva i sentimenti popolari e lui capì che collaborare con bravissimi poeti come Omero Manzi, Omero Esposito, Catulo Castillo, Enrique Cadícamo, avrebbe fatto sì che la gente si sentisse identificata. Non può sfuggire il costante e stretto rapporto tra musica, canto e liriche lungo tutta la sua evoluzione orchestrale. Il rapporto con poeti come Omero Manzi, José María Contursi, Enrique Cadícamo, Omero Esposito, Enrique Santos Discepolo fornì il nutrimento verbale alla sua tensione artistico-espressiva grazie alla verità distillata dalla penna del poeta che è capace di farsi ispirazione e quindi musica. La poetica musicale di Troilo utilizzò grandemente le parole di questi autori, non al fine di creare una musica descrittiva e furbescamente volta a commuovere il pubblico, ma il modo stesso dell'orchestra di introdurle ed accompagnarle. In altri termini, il pathos dei parolieri del tango è diventato traccia e musica dietro alla musica di cui Troilo si incarica di ricamare la trama. Di tutti i parolieri si deve evidenziare Omero Manzi, un grande amico di Troilo. La prima collaborazione tra Picciucco e Manzi data dal 1943. Il popolare Barrio de Tango. Si aggiungono dopo Romanze de Barrio, C'è Bandoneon, Dice Polin e certamente il tango Sur.
Il tango in sì è una gloria.
Il tango Sur è proprio una gioia, spiega lo specialista Rodriguez Villar, il quale considera il legame Troilo Manzi come divino, in coincidenza con il talento del cantante Edmundo Rivero. Come direttore, Troilo scelse ai migliori musicisti e ai migliori cantanti, come Francisco Fiorentino, Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz ed Edmundo Rivero. La virtù dimostrata da Troilo nel confezionare brani che sembrano essere vissuti mentre vengono suonati è straordinaria. In tal senso, è notevole anche il lavoro che seppe svolgere sulla voce di Fiorentino, cantante anonimo prima dell'incontro con Picciucco, e che invece qui sa trarre intenzioni e sfumature di forte impatto. Fiorentino, in intendimento con il direttore, opera in piena aderenza con la musica ed il sentimento che Troilo va ricamando. La sensazione che coglie l'ascoltatore è quello di una penetrazione straordinaria del senso della musica e dei suoi elementi più ardui da verbalizzare, tanto da far pensare ad intenti espressivi non del tutto premeditati. Il suo ultimo cantore, Tito Reyes, ricorda la relazione fra Troilo e i cantanti.
Io credo che les enseñó.
Penso che Troilo insegnò a cantare ai cantanti. Ha avuto un rispetto grandissimo per loro. C'è una frase famosa di Troilo: quando entra il cantante, l'orchestra giù. El bandoneón mayor de Buenos Aires morì il 19 maggio del 1975 nell'ospedale italiano per le complicazioni cardiache successive ad un ictus. Lasciò 485 brani, alcune antologiche come quella realizzata insieme al mitico Astor Piazzolla e quelle con il chitarrista Roberto Grella. Ascoltiamo una delle prime composizioni di Troilo con le parole del poeta José María Contursi, Toda mi vida. L'orchestra di Troilo e la voce di Roberto Goyeneche.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi mente tus besos no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido de mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida en nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, en nada más.
RAE Argentina al Mondo ha presentato Aníbal Troilo, il più grande bandoneon di Buenos Aires. Speaker Chelo Ayala. Produzione giornalistica Julieta Galván. Tecnico di edizione Julián Carballo. Matías Arreceigor. Molto bene amici, in fase di chiusura con i titoli, il presidente Fernandez si è congratulato con la vittoria di Petro in Colombia, l'Argentina vuole essere parte dei BRICS, il blocco economico, anche il governo argentino ha annunciato un nuovo regime fiscale progressivo per l'esportazione di rame. La missione ufficiale in Argentina del segretario di Stato tedesco Franziska Brandner e l'azienda italo-argentina Techint ha vinto l'appalto per la costruzione di condotti del nuovo gasdotto di Vaca Muerta. Molto bene, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Ringraziamo Diego Girau dalla cabina di regia. Chi vi parla, Marcello Ayala, vi saluta alla prossima puntata. Ciao.